Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra su Radio Budrio.
Terra Terra quest'oggi si torna ad occupare di castagno e di castanicoltura. È con me il professor Federico Magnani, ordinario di selvicoltura all'Alma Mater Studiorum di Bologna, all'Università di Bologna. Professore, ben arrivato.
Buongiorno, ben trovata.
Parliamo di produttività in modo un po' diverso. Il castagno, noi amiamo molto le castagne, i marroni, la farina di castagne, ma in verità il castagno è un albero estremamente generoso.
Sì, veramente, è quello che noi chiamiamo un albero con doppia attitudine. E ce ne sono alcuni, pensiamo anche al ciliegio, cioè alberi che siamo abituati a coltivare per la produzione di frutti, ma che ci danno anche un legno eccezionalmente buono. In effetti, parlando del castagno, in origine il castagno era apprezzato, era conosciuto per la produzione di frutti, pensiamo al tempo dei Romani e dei Longobardi, era utilizzato soprattutto per produrre legno di qualità.
Per cui già i Romani utilizzavano il legno di castagno?
Gli Etruschi a Bologna, ad esempio, utilizzavano il legno di castagno. Sono stati trovati dei reperti archeologici che lo provano, e anche in epoca longobarda in Toscana è dimostrato l'utilizzo molto ampio. Ricordiamo, è solo all'epoca di Matilde di Canossa che l'uso del castagno per la produzione di frutto, per il sostentamento delle popolazioni del nostro Appennino si è diffuso, e poi via via è continuato questo nel tempo, al punto che ancora oggi ricordiamo il sesto matildico che viene utilizzato tradizionalmente nella frutticoltura del castagneto per mettere a dimora le piante. Torniamo a noi oggi. Abbiamo questa specie che ci fornisce castagne con un mercato ancora molto fiorente, ma ci fornisce anche legno di qualità. Tradizionalmente però veniva utilizzato solo in mercati di nicchia, soprattutto in Toscana, per la produzione di mobili di castagno, e che dobbiamo invece adesso riscoprire, non perché la produzione di frutto non debba essere incentivata, anzi, ma perché in certe zone la frutticoltura non è particolarmente vocata, e quindi vale la pena esplorare questa altra possibile filiera, andando a riscoprire quelli che sono i mercati che possono valorizzare questo tipo di produzione.
La pianta cresce anche da sola, però adesso si tende anche a fare proprio degli impianti veri e propri, sostenendo impianti per esempio fatti addirittura 3, 4, 5 secoli fa.
Sì, certamente, questo vale per la frutticoltura, vale anche per la castagnicoltura da legno. Abbiamo tantissimi boschi che erano castagneti da frutto fino a 50 o 100 anni fa, che sono stati però abbandonati. Oggi spesso vengono gestiti a ceduo, spesso invece si stanno trasformando da sé in boschi di alto fusto, con piante anche di talvolta caratteristiche interessanti. A fianco a questi castagneti che già abbiamo di fronte e che dobbiamo imparare a gestire per ottenere un prodotto che venga valorizzato dal mercato, abbiamo la possibilità invece di realizzare castagneti specializzati da frutto, ed è quello che stiamo facendo, cercando di dimostrare nel castagneto di Ternaglione, nel Centro Nazionale per la Biodiversità.
Si è parlato in questi giorni proprio di produttività e di quanto sia importante, o sarebbe importante, esplorare anche questo ambito, e ci sono proprio delle linee guida per la gestione dei boschi, delle zone a castagno?
Sì, c'è un bellissimo documento che è stato prodotto alcuni anni fa dai colleghi del CREA, Istituto di Ricerca del Ministero, che ci dà delle indicazioni a riguardo, perché se ci pensiamo, la forma che dobbiamo dare alla pianta di castagno per la produzione di legno è esattamente l'opposto di quella che cerchiamo invece per la produzione di frutto. Per la produzione di frutto noi abbiamo bisogno di una chioma che sia aperta, tutta la chioma deve prendere sole, e quindi cerchiamo di evitare un fusto unico. Al contrario, se vogliamo produrre legno che venga apprezzato dal mercato, non solo per bruciarlo ma per fare travature, mobili, parquet, abbiamo bisogno proprio di un fusto unico, quindi di attività di selezione, di radamento, eliminare alcune piante per favorire quelle con la forma migliore, attività di potatura che però non vadano ad aprire la chioma ma invece a favorire e preservare il fusto centrale, che sono molto diverse da quelle che abbiamo nella cassa di coltura da frutto.
Per cui la potatura, proprio come far crescere la pianta, ha delle regole differenti.
Notevolmente differenti, quasi opposte, quindi dobbiamo imparare a gestire il castagno per quest'altra funzione. E a seconda degli assortimenti, così li chiamiamo, cioè dei prodotti che vogliamo ottenere, le tecniche che dobbiamo applicare saranno diverse e anche i tempi d'attesa saranno diversi. Voglio dire, se vogliamo ottenere, come facevamo fino a pochi decenni fa, dei tutori per le vigne, ecco che allora si servono dei tali di piccole dimensioni, di 10 cm di diametro, e quindi già in 20-25 anni riusciamo a ottenerli. Le cure colturali non sono particolarmente importanti. Se invece vogliamo ottenere del materiale, dei tali per la bioingegneria, fare quelle opere di difesa idrogeologica che spesso si incontrano negli ultimi anni, avremo bisogno di materiale di 20 centimetri, 30 centimetri di diametro e pali di lunghezza di almeno 3 metri e non ramificati, quindi i tempi si allungheranno. Se ancora vogliamo ottenere dei prodotti ancora di maggiore pregio che possono essere utilizzati nell'edilizia o meglio ancora nell'industria del mobile e dei parquet, allora dovremo veramente coltivare il nostro castagneto da legno per ottenere piante di grosse dimensioni, senza rami, soprattutto senza rami secchi, quindi anche le potature si rendono indispensabili, i tempi si allungano, ma al tempo stesso il ritorno che alla fine ne possiamo ottenere aumenta più che in proporzione. Ci sono delle tabelle del valore unitario del legno di castagno, ad esempio nel mercato francese è molto sviluppato, e materiali di piccole dimensioni, 20-25 cm di diametro, punta dei prezzi di 10-25 euro al metro cubo, quando arriviamo invece a materiali di grosse dimensioni, 60-80 cm, possiamo arrivare a 180 euro al metro cubo, dei prezzi che sono addirittura superiori a quelli che potremmo ottenere con il legno di conifere che viene coltivato sulle Alpi o in centro Europa. Quindi un aspetto sicuramente molto interessante, ma qui dobbiamo imparare a coltivare.
È comunque un legno pregiato.
Sì, è un legno pregiato.
Ha delle caratteristiche particolari, è molto resistente, non viene intaccato.
Esattamente, ha delle caratteristiche molto interessanti, perché per l'elevato contenuto di tannini, sono dei composti che ostacolano l'attività dei funghi, è particolarmente resistente all'umidità ed è la ragione per cui spesso viene utilizzato per queste palificate, per queste briche in legno che troviamo nelle sistemazioni idrogeologiche, e anche per la ragione per cui veniva spesso utilizzato per i pali da vigna, perché messo per terra non marcisce troppo rapidamente. D'altra parte è anche un legno molto bello, con una bella venatura, una colorazione che può piacere o meno, perché è un po' sul giallo, ma oggi con le tinte che possiamo utilizzare questo assolutamente non è un problema, ma con una bellissima venatura. Per questo viene appunto spesso utilizzato per la produzione di mobili. Oggi ci sono poi altri mercati che si stanno sviluppando rispetto a quelli tradizionali, ad esempio per la produzione di parquet e di serramenti. Ecco, queste sono nicchie di mercato che dovrebbero essere esplorate, perché potenzialmente molto redditizie.
Vale dunque la pena di esplorare questo nuovo ambito, anche perché di alberi abbiamo bisogno di ossigeno, e il castagno può essere un'ottima alternativa. Queste piante da legno, è necessaria anche qui un'altitudine minima? C'è questo range di altezza che è molto importante, cioè non cresce dappertutto?
No, ecco, dobbiamo ricordarci questo. In passato, proprio per la fame che i nostri nonni avevano, la coltivazione delle castagne è stata diffusa anche in aree e a quote che non erano realmente vocate. Noi troviamo piante di castagno alle porte di Bologna, appena sopra Imola, quindi a quote realmente basse. Queste sono zone in cui la pianta, sia per la produzione di frutto, sia per la produzione di legno, non è particolarmente a suo agio, e quindi dobbiamo per ottenere delle buone produzioni concentrarci invece su quote più alte, quelle che una volta venivano indicate a ragione come la fascia fitoclimatica del Castanetum. Inoltre dobbiamo anche avere terreni adatti, quindi terreni sciolti, potenzialmente anche con una buona dotazione di nutrienti, perché ricordiamo sono colture in cui non facciamo una fertilizzazione, quindi i nutrienti presenti nel terreno devono bastare alle piante e al bosco per la loro crescita.
Sopravvivenza e crescita, certo.
Interessantissimo, grazie professore. Guarderemo adesso il castagno anche con altri occhi. Oltre a godere della frescura che ci regala nelle nostre camminate nei boschi, alla dolcezza dei marroni e alla bontà delle castagne, penseremo anche a questo aspetto che speriamo trovi grande rilievo.
Lo spero veramente, perché il castagno è una specie splendida, con potenzialità produttive di crescita eccezionali, veramente. Io ne parlo come del pioppo della nostra montagna, e quindi spero veramente che possa dare anche sotto questa prospettiva un contributo alla crescita e al benessere delle nostre montagne e dei nostri montanari.
Grazie. Ricordo con noi il professor Federico Magnani, ordinario di selvicoltura all'Università di Bologna. Grazie professore.
Grazie mille e alla prossima.
Buona giornata.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.